Siamo arrivati all'appuntamento con K e Spalla e abbiamo una new entry, quindi introduciamo con molto piacere la collega Rachele Bianchi Porro che si occupa di letteratura, l'avete sicuramente vista in Nero su Bianco. Benvenuta Rachele.
Grazie di questo invito.
Senti, allora facciamo così, io ti do due termini e tu mi spieghi cosa ci fanno assieme, cioè traduzione e intelligenza artificiale.
Sembrano due universi molto distanti, ci piacerebbe ancora pensarla così, e invece i tempi che corrono ci dicono che va in altro modo, anche in modo piuttosto preoccupante. Io mi riallaccerei a questa polemica scoppiata in Francia nelle ultime settimane, dopo che HarperCollins, questo grande gruppo editoriale, ha diffuso una nota in cui sostanzialmente comunica di avere affidato una delle sue collane, Harlequin, che è una collana che si occupa sostanzialmente di romance, paragonabile a quelli che noi chiamiamo gli Harmony, quel genere lì, e le traduzioni dall'inglese al francese saranno affidate all'intelligenza artificiale. La polemica si è innescata subito con una lettera inviata poi dall'Associazione Francese dei Traduttori Letterari, che naturalmente hanno preso posizione, no? Perché molti dei contratti decennali, diciamo, con HarperCollins erano stati così scaricati in 4 e 4-8, poi l'editore ha cercato di fare la classica marcia indietro che ha messo una pezza quasi peggiore della precedente, nel senso che ha detto ai traduttori: no, ma noi non vi licenziamo, noi ci affidiamo a questa società, nella fattispecie si chiama Fluent Planet, questa agenzia di comunicazione specializzata proprio in traduzioni con l'intelligenza artificiale, con software sempre più potenti, affidiamo loro parte delle nostre traduzioni e poi a voi traduttori starà il compito di rivedere i testi con una tariffa che è attorno ai 3 centesimi per parola. Quindi un tanto al chilo.
Fermiamoci un attimo. Allora, loro sono stati licenziati e quindi sostituiti dall'intelligenza artificiale, ma vengono ripresi
come collaboratori revisori sostanzialmente.
Okay, ho capito. Vabbè.
Allora, la notizia è sicuramente di quelle che ci fanno discutere. In realtà fa discutere pochino, perché proprio il fatto che tutto sia nato in Francia, sia nato su questa collana di libri di sicuro di grande diffusione, ma non di altissima letteratura, ha fatto sì che il discorso sia restato fino ad ora quantomeno piuttosto circoscritto agli ambiti specialistici. Però è chiaro che qui non stiamo parlando di un mestiere, non stiamo parlando dell'intelligenza artificiale ci ruberà il lavoro oppure no, non è una faccenda di mestiere, credo che sia più qualcosa di culturale, cioè noi siamo ancora disposti ad affermare che la traduzione è qualcosa di meccanico, qualcosa che possiamo delegare alla macchina, eppure pensiamo solo in ambito italofono quanto siamo stati abituati a fruire di certe grandi opere solo attraverso grandi traduzioni. Qualche settimana fa è stato ospite della trasmissione della quale mi occupo in televisione Nero su Bianco Renato Martinoni, che mi ha portato, io chiedo sempre agli ospiti di portare un libro che loro leggono e rileggono con passione, ha portato uno Steinbeck, Al Dio Sconosciuto, tradotto da Eugenio Montale. Allora, siamo disposti a credere che una traduzione di Eugenio Montale potrebbe essere soppiantata da un software di intelligenza artificiale? E ancora di più mi fa pensare il fatto che crediamo in fondo che la lingua non sia un luogo da abitare, non sia un luogo nel quale noi ci muoviamo attraverso sfumature, attraverso scelte, attraverso accenti, dovrebbe farci pensare che al mondo staremo un po' più scomodi se anche questo ambito che è squisitamente umano, di scelta ed è anche politico, noi lo deleghiamo poi alle macchine, a qualcosa di freddo. E forse il mio timore è quasi che la macchina traduca troppo bene, non nel senso troppo bene in modo ineccepibile, ma senza margine d'errore. E io credo che la letteratura sia uno di quei campi in cui ancora siamo pronti a credere che il margine d'errore possa essere un grande valore aggiunto.
Certo, che l'interpretazione da parte del lettore sia una cosa altrettanto importante di quello che ha scritto lo scrittore, no? Possiamo metterla in questi termini.
Certo.
Però l'intelligenza artificiale, allora, adesso la stiamo vivendo male fondamentalmente, sta diventando insomma uno di quegli argomenti che ci fa sentire da qualche parte un po' manchevoli. Ma in questo ambito c'è anche una storia invece interessante che in qualche modo è un contraltare.
Esatto, ho trovato qualcosa che va proprio all'opposto, nel senso qui abbiamo un'associazione di mestiere che insorge perché si viene mettere da parte, si viene messa da parte proprio perché l'intelligenza artificiale è pronta a subentrare e a fare qualcosa in modo economicamente più snello. E invece in Giappone siamo proprio all'opposto, nel senso che un articolo di Nikkei Asia ha messo in luce il problema crescente della pirateria dei manga. Manga, sappiamo, sono questi fumetti, romanzi per immagini, diciamo, no? Hanno un mercato enorme anche e soprattutto all'estero, naturalmente, quindi ci sono lettori in tutto il mondo appassionati che non vedono l'ora di poter mettere mano sull'ultimo titolo, ma così tanto che si è diffuso un grande fenomeno di pirateria dei titoli più nuovi perché il mercato non riesce a stare dietro fisicamente agli ordini, e quindi ecco che si diffondono questi siti pirata. Ed è stato calcolato per il paese, insomma, hanno trovato 900 siti pirata con 2,8 miliardi di visite da 123 paesi e regioni, è stato calcolato una perdita di 55 miliardi di dollari all'anno. A questo punto, ecco, per contrastare il fenomeno è stata proprio l'Agenzia per gli Affari Culturali a mettere in piedi un programma che utilizza l'intelligenza artificiale così da supportare la traduzione e nutrire il mercato in modo più etico, mi verrebbe da dire, però torniamo a tutti i problemi di cui discutevamo prima. Allora, secondo me il punto è chiaro che siamo in un mondo in cui non possiamo più dire come si stava bene senza l'intelligenza artificiale, questa è la nuova realtà. Probabilmente dobbiamo ricordarci che al centro anche di un'industria come è quella letteraria, comunque c'è la persona, c'è il lettore, c'è il consumatore, e forse non dobbiamo perdere di vista quel lato umano. Non so dire cosa sia giusto, che cosa sia sbagliato. Se avessimo la risposta, probabilmente verrebbero a chiederne conto a noi, ma così non è.
Probabilmente saremmo anche da qualche altra parte, chissà, magari in qualche Parlamento. Però ecco, è interessante, giusto per chiudere, da una parte abbiamo uno sfruttamento economico, evidentemente c'è una molla economica, dall'altra parte la stessa molla economica viene voluta però dal governo per andare incontro a delle esigenze di tante persone che fondamentalmente hanno perso dei soldi per questa pirateria. È interessante comunque.
È molto interessante ed è molto interessante che tutto si stia muovendo, almeno per ora, nei generi di maggior consumo. Per appunto pensiamo ai manga e ai romanzi rosa, che hanno mercati non per forza di altissimo, squisitissimo consumo letterario. Non che le cose non possano sovrapporsi, però diciamo l'insieme è molto più ampio. Quindi diciamo l'economia sembra accelerare un po' la spinta, no? Verso un'informatizzazione e un algoritmo sempre più presente. E noi però non possiamo dimenticarci che questo è un consumo culturale, e quindi tenere alta la guardia penso che sia necessario.
Terremo alta la guardia, e credo che torneremo anche sull'argomento proprio con te, Rachele.
Ah, sarà un piacere.
Perfetto, grazie mille di essere stata con noi.
Grazie a te e a tutti quelli che ci seguono.